Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Sintesi conclusiva. L'Immacolata. Due sono i testi biblici, tra i molti, che ci paiono più significativamente espressivi ed emblematici del mistero di Maria. Espressivi nella sua straordinaria personalità carismatica, emblematici della sua missione salvifica universale, associata a quella del Figlio, estesa fino al terminale della storia umana. Il primo testo è quello del Genesi. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Essa, ipsa, ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Il secondo testo è quello dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Profezia ed escatologia, incarnazione e redenzione, si sommano in questi due testi biblici che si richiamano da vicino nel presentarci la figura sublime di Maria al suo primo apparire nell'Antico Testamento, aurora consurgens, possiamo dire con il Cantico dei Cantici, al suo pieno meriggio solare, amicta sole, nel Nuovo Testamento. Nel primo testo, Genesi 3:15, chiamato significativamente Protovangelo, cogliamo la figura e la missione di Maria che preannuncia la salvezza messianica per il genere umano. La donna è la madre del Messia Redentore, prefigurata e simboleggiata lungo i secoli e i millenni a venire in molte pagine della Rivelazione antica, che ha accompagnato e illuminato il cammino del popolo eletto nei millenni di attesa. Nel secondo testo, Apocalisse 12:1-18, che sembra riassumere l'intera rivelazione biblica del mistero di Maria, cogliamo la sua immagine e missione nello splendore del meriggio eterno, sovrumano portento di regalità materna sull'universo creato, cielo e terra. Nel primo testo, Genesi 3:15, ci è dato di contemplare in anteprima la realtà della missione di Maria nella sua contrapposizione al serpente, l'inimicizia, in unione con il Messia Redentore, la sua stirpe, lottando e schiacciando la testa del serpente, al contrario di Eva, sedotta e vinta dal serpente. La prospettiva profetica si estende a tutto il piano salvifico. Nelle parole di Genesi 3:15 si schiude la prospettiva di tutta la rivelazione, scrive il Papa Giovanni Paolo II, prima come preparazione al Vangelo e poi come Vangelo stesso. La scena di Genesi 3:15, drammatica, sa di mistero e acuisce lo sguardo su questa donna sovrumana e sublime, antitesi della povera Eva, che si avanza con il Figlio a ribaltare le sorti dell'umanità decaduta. Nel secondo testo, Apocalisse 12, ci è dato di contemplare, in sintesi metastorica, la realtà della persona e della missione di Maria, donna radiosa di grazia, vestita di sole, di maestà regale sugli angeli, la corona di stelle, e sul creato, la luna sotto i piedi. Madre di Dio incarnato, il Figlio maschio, e madre della Chiesa, il resto della discendenza, che è il corpo mistico di Cristo, da lei generato e corredento sul Calvario fra i dolori. Nemica potente di Satana, messo in scacco e ridotto all'impotenza dal mistero dell'Immacolata Concezione, dell'Assunzione e della regalità. Il quadro di Apocalisse 12 è completo nella sua grandiosità di scenario, ricco di dettagli espressivi, anche se non tutti facilmente decodificabili. A questo quadro convergono e qui si ritrovano compiutamente armonizzate le linee del piano redentore tracciate nell'Antico e nel Nuovo Testamento sul mistero di quella donna, scrive il Papa Giovanni Paolo II, che dai primi capitoli della Genesi fino all'Apocalisse accompagna la rivelazione del disegno salvifico di Dio nei riguardi dell'umanità. In filigrana, alla luce di Apocalisse 12, possiamo qui enucleare i punti conclusivi fondamentali sul mistero di quella donna. Maria è la stessa donna del protovangelo, da cui è nato il Figlio di Dio mandato dal Padre. La donna presente e attiva alle nozze di Cana. La donna presente e immersa nei dolori del Figlio crocifisso sul Calvario. Maria è la donna vergine che viene presentata con il figlio da sola, assente l'uomo, già nel protovangelo, poi in Isaia e in Michea. Simboleggiata nella sua verginità dal roveto ardente, dalla verga di Aronne, dal vello di Gedeone, dal giardino chiuso, fonte sigillata. Descritta infine da San Matteo e da San Luca nei suoi dati biografici e storici più essenziali. Maria è la donna madre, gravida e partoriente un figlio, pur restando sempre vergine intatta, secondo le profezie di Genesi, Isaia, Michea. È la donna madre del Signore o madre di Gesù, come è chiamata per 11 volte nel Nuovo Testamento. È la donna madre del genere umano, rappresentato da San Giovanni sul Calvario. Maria è la donna sposa, non solo sposa virginale legale di San Giuseppe, ma sposa virginale reale di Dio Padre, che l'ha voluta madre, secondo la natura umana, del suo stesso figlio unigenito. Sposa di Dio Figlio, il Redentore, che l'ha associata intimamente a sé nell'opera redentiva, Nuova Eva accanto al nuovo Adamo. Sposa di Dio Spirito Santo, che l'ha adombrata rendendola feconda di Gesù. Maria è la donna immacolata, ossia è l'unica creatura umana neppure sfiorata dal peccato, perché nemica irriducibile e vittoriosa assieme al figlio sul serpente infernale. Non solo, ma è l'unica creatura piena di grazia, vera Panagia, limpida aurora del sole che è Cristo, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa una nuova creatura per diventare la madre del Verbo incarnato. Maria è la donna corredentrice, associata al Figlio nell'opera di riscatto dell'umanità dal peccato, forte come un esercito a vessilli spiegati, già prefigurata dalle donne forti di Israele, presente ai piedi della croce sul Calvario, a schiacciare la testa al serpente con il suo piede immacolato. Maria è la donna mediatrice che porta Gesù agli uomini e porta gli uomini a Gesù, preoccupandosi delle cose spirituali e delle cose temporali, presente e operosa per la nascita della Chiesa sul Calvario e nel Cenacolo. Maria è la donna regina che porta sul capo la corona di 12 stelle, a significare gli angeli, le stelle, a significare le 12 tribù di Israele, il popolo eletto, a significare i 12 apostoli, la Chiesa. E la regina assunta in cielo, trasportata sulle ali della grande aquila, dando smacco completo alle furie distruttive del drago. È l'eccelsa figlia di Sion, che siede regina alla destra del re nel regno dei cieli. Maria è la donna beata per la fede prestata alle parole dell'angelo Gabriele nell'Annunciazione, per l'ascolto e l'osservanza della parola di Dio, per l'adempimento fedele della volontà del Padre, come povera di Yahweh, e ancella del Signore. Dal Genesi all'Apocalisse, dunque, lo rileviamo meglio adesso, questa donna, secondo il disegno di Dio Padre, è sempre legata al Figlio, relativa al Figlio, appoggiata al suo diletto. A lui intimamente associata nella stessa missione salvifica del genere umano da ricondurre nel seno del Padre. Nei punti nodali della storia della salvezza, dal Protovangelo, dopo la caduta dei progenitori, all'annuncio dell'incarnazione del Verbo, dall'inizio della missione pubblica di Gesù a Cana, al sacrificio redentore compiuto sulla croce, fino al compimento ultimo del piano salvifico universale, Maria è la donna sempre presente con il Figlio, mai da sola, a svolgere il suo ruolo di compagna generosa del tutto eccezionale e umile ancella del Signore. E insieme al Figlio ci sono i figli, anch'essi fratelli e coeredi di Cristo, che costituiscono il corpo mistico, la Chiesa. Così, in Genesi 3,15, la donna viene presentata insieme alla sua stirpe, che ha un senso anche estensivo o collettivo. A Cana, la donna si trova con i primi discepoli di Gesù. Sul Calvario, ai piedi della croce, la donna ha accanto a sé Giovanni Evangelista, che rappresenta tutti i discepoli di Gesù. In Apocalisse 12, infine, la donna si ritrova con il resto della discendenza, la Chiesa. Viene da concludere quindi che tutta la ragione di essere di Maria sta nel Figlio e nei figli, secondo il piano salvifico di Dio Padre. Senza il Figlio Maria non sarebbe neppure esistita. E questa è una tesi cara ai teologi dogmatici, ma come solido fondamento in re. È ancor più cara alla scuola francescana, al seguito del beato Giovanni d'un Scoto. In quadro conclusivo dobbiamo rilevare che, profeticamente nell'Antico Testamento, esistenzialmente nel Nuovo Testamento, la maternità e la corredenzione, la mediazione e la regalità, il tutto radicato nella Immacolata Concezione, ci danno la figura biblica e teologica più completa di Maria, come la donna pensata e voluta da Dio ab inizio e tante secula. Da lui progettata uno e odenque decreto con il Figlio, benedetta fra tutte le donne, donna in tutta la potenzialità del cosiddetto eterno femminino. Donna vergine, figlia, sposa, madre, per quel che di valore significano questi termini, in rapporto vitale con Dio Padre, di cui Maria è figlia, con Dio Figlio, di cui Maria è madre, con Dio Spirito Santo, di cui Maria è sposa. In rapporto vitale con la Chiesa e con il genere umano, di cui Maria è madre nell'ordine della grazia. In tal modo Maria realizza in sé la sintesi suprema di natura e di grazia, sintesi ineffabile al punto base e al punto vertice, alfa e omega, si può dire, della persona umana associata alla persona divina del Verbo incarnato, che è alfa e omega divino, nell'opera salvifica universale, con una relazione unica, esclusiva, singolarissima, la relazione di maternità virginale onnicomprensiva del corporale e dello spirituale, dell'umano e del divino. In formula unitaria, tuttavia, che sia versione attualizzata del dato biblico complessivo, ci sembra si possa dire che Maria è soprattutto la donna immacolata, o più in breve ancora è l'Immacolata. Il termine Immacolata sembra esprimere oggi il contenuto più pregnante del mistero di Maria, sia quale predestinata alla maternità divina e spirituale nei riguardi della stirpe e della discendenza, uno e odenque decreto con il Verbo incarnato, sia quale preredenta, senza macchia, opposta al peccato, nemica vittoriosa sul serpente e sul drago, sia quale piena di grazia e vestita di sole, ripiena cioè dentro e rivestita fuori di tutta la grazia dello Spirito Santo ricevuta per se stessa e per gli altri, così da essere l'icona dello Spirito Santo, come si esprime la teologia degli ortodossi. La concezione senza il peccato originale, la maternità divina, la verginità perpetua, la corredenzione, la mediazione, la maternità spirituale, l'assunzione al cielo, la regalità universale, ci fanno vedere Maria realmente piena di grazia e vestita di sole per se stessa e per noi, in rapporto fontale unico con la Santissima Trinità, e in particolare con lo Spirito Santo che l'ha resa madre del Verbo secondo il disegno del Padre. Il termine Immacolata oggi dice tutto ciò alla mente e al cuore in modo più esteso e compiuto che i termini tipicamente biblici di povera di Yahweh e figlia di Sion, legati al dettato veterotestamentario e perciò bisognosi di attualizzazione in veste neotestamentaria moderna, che sia espressiva anche del cammino di approfondimento del mistero di Maria fatto dalla Chiesa lungo questi due millenni di riflessione. Il termine Immacolata sembra esprimere da sé il filone unitario che parte dal Genesi e si conclude nell'Apocalisse, facendo del mistero di Maria una sintesi intertestamentaria, rivelatrice di tutto il piano creativo e redentivo di Dio. È stato scritto molto bene che l'Immacolata è l'inizio che ha in sé l'anticipo della fine. Sintesi di passato e futuro, alfa e omega, si potrebbe ancora dire, di tutto il mistero di Maria, radicato nel mistero trinitario, incorporato nel mistero di Cristo, prolungato e attualizzato nel mistero della Chiesa. Ab origine, infatti, l'Immacolata è la donna presentata e proclamata da Dio stesso senza macchia, opposta al serpente, è la donna sempre vergine e piena di grazia, è la madre del Figlio dell'Altissimo, la madre di Gesù e dell'umanità redenta, è la regina assisa alla destra del Figlio, sovrana materna di grazia dal più alto dei cieli. Nell'Immacolata abbiamo realmente la ricreazione dell'umanità originaria, tutta grazia senza ombra di peccato, pienezza di innocenza e di santità, come dice l'Ineffabilis Deus. Abbiamo la redenzione perfettissima, perché lei fu redenta sublimiori modo, dice ancora l'Ineffabilis Deus. Abbiamo la realizzazione della Chiesa, la Vergine fatta Chiesa, secondo la suggestiva espressione di San Francesco d'Assisi, la quale prolunga nel tempo fino all'Escaton la maternità virginale di Maria, configurandosi a lei e inverandosi in lei come sposa del Verbo incarnato e madre dei redenti. Il candore dell'aurora e l'ardore del meriggio, la bellezza soave della luna e lo splendore radiante del sole, insieme alla forza di un esercito schierato, immagine della grazia opposta al peccato, sono i simboli biblici stupendi descritti prima nel Cantico dei Cantici e ripresi infine dall'Apocalisse, per esprimere il mistero di Maria, ossia il mistero di una donna a misura del cosmo, dice il Papa Giovanni Paolo II, a misura di tutta l'opera della creazione. Questa donna, nuova Eva accanto al nuovo Adamo, creatura intertestamentaria, così umana e così trascendente, così nostra e così di Dio, è colei che chiamiamo l'Immacolata. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Sintesi conclusiva. L'Immacolata.